Newsline Sera.
18.33, una buona serata a tutti voi, la Newsline serale di Controradio, Domenico Guarino in studio. Leonardo da Vinci si torna in classe, ma gli studenti non ci stanno. Questa mattina gli studenti dello scientifico di Via Marignolli a Firenze sono rimasti fuori dai cancelli dopo aver indetto uno sciopero a seguito del crollo avvenuto venerdì scorso nell'ambito dei lavori di adeguamento sismico. Due tramezzi, a causa di fessurazioni, si erano incrinati ed era scattato il piano di emergenza con l'evacuazione di circa 1000 persone tra studenti, docenti e personale scolastico. Un cantiere attivo anche in orario scolastico da 2 anni. Oggi avrò un incontro con i tecnici della città metropolitana, domani ci sarà un incontro con i rappresentanti degli studenti e dei genitori per dare tutte le informazioni su quanto sta accadendo. Questo ha detto in esclusiva ai nostri microfoni la dirigente del liceo Leonardo da Vinci, Annalisa Savino.
Penso che la protesta degli studenti sia nella dialettica scolastica, e i ragazzi si sentono poco sicuri dopo l'episodio di venerdì e quindi hanno optato per questa scelta di non entrare a scuola. Chiedono di conoscere le cause, i motivi, insomma, del verificarsi dell'accaduto, e noi le daremo. Domani ci sarà un consiglio d'istituto aperto anche a genitori, rappresentanti dei genitori e agli studenti, una delegazione di studenti. Più si conosce, più ci si aiuta a rassicurarci. Sicuramente l'evento di venerdì non era previsto. La scuola sta lavorando insieme, comunque, con la collaborazione degli enti predisposti, in primis città metropolitana, perché quello che si è verificato venerdì non si possa più verificare. Anche se non ci sono stati danni di tipo strutturale, per fortuna c'è il tema del cantiere aperto. Il cantiere c'è da 2 anni, tra poco vedrò i tecnici della città metropolitana per confrontarmi con loro e avere appunto un confronto costruttivo per capire come l'esperienza di venerdì non si possa più ripetere, perché sarebbe veramente un problema questo.
E veniamo ora alla questione dell'epidemia di salmonellosi che si è verificato nelle mense delle scuole servite da Qualità e Servizi, nel comune di Sesto Fiorentino, comuni limitrofi, che ha portato diverse decine di alunni ad avere problemi e a ricorrere anche alle cure del Meyer, un caso che vi abbiamo raccontato, che ha destato molto scalpore, molta preoccupazione. È arrivata la relazione tecnica della ASL, una relazione che però ha fatto i sindaci di Sesto Fiorentino, di Campi Bisenzio, di Calenzano, di Signa, di Carmignano, di Barberini del Mugello, che sono i soci della Qualità e Servizi, perché si alluderebbe nel documento dell'ASL, appunto, ad una certa mancanza di comunicazione e di controllo da parte dei comuni medesimi. Sentiamo la risposta ai nostri microfoni del sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi. Sindaci Falchi e gli altri, Carovani, Fossi, Prestanti e Di Maio, degli altri comuni, hanno tenuto oggi una conferenza stampa. Sentiamo.
Ma sì, abbiamo ricevuto in queste ore dall'azienda un documento da Qualità e Servizi, un documento dell'ASL, Sicurezza Alimentare, nel quale vengono individuate tutta una serie di prescrizioni e osservazioni per l'azienda nella preparazione dei pasti, cose che ritengo assolutamente corrette. Poi non sono un tecnico e quindi su cui eventualmente si esprimerà Qualità e Servizi. Alla fine di questo documento però c'è un'affermazione che noi sindaci abbiamo ritenuto estremamente grave, anche in veste di autorità sanitarie locali, ovvero in questo documento si afferma che la responsabilità di non aver contenuto la tossinfezione da salmonella è in capo all'azienda, perché non avrebbe chiuso autonomamente in maniera preventiva. Questa è ovviamente un'affermazione falsa, priva di ogni prova. La conosco in prima persona perché sono stato io, dopo una mail ricevuta mercoledì 25 settembre da una scuola di Sesto che raccontava di alcuni bambini della scuola, 3 bambini se non ricordo male, ricoverati dal venerdì precedente al Meyer con dei sintomi da tossinfezione, e che quindi appena ricevuta io ho chiamato l'azienda Sono arrivate poi altre telefonate sempre di questo tenore che raccontavano, insomma, che alcuni bambini erano stati male. Sindaci, soci dell'azienda, insieme all'azienda abbiamo immediatamente deciso di chiudere, di sospendere l'attività della mensa fin da subito, quindi dal giorno successivo, e mettersi a disposizione dell'ASL, che abbiamo avvertito noi di queste telefonate, di questa mail, mettendosi completamente a disposizione. In quel momento non sapevamo se erano le mense la causa della tossinfezione, ma per massima cautela volevamo essere assolutamente il più possibile rapidi nell'intervenire. Oggi leggere questo ovviamente...
Secondo le vostre valutazioni, perché l'ASL scrive questo?
Non lo so, gliene chiediamo conto, perché loro sono a conoscenza quanto noi di come si sono svolti i fatti, di quando sono stati avvisati da parte nostra, di quando noi abbiamo ricevuto le comunicazioni, di quando autonomamente abbiamo deciso di chiudere. Piuttosto domandiamoci, i primi ricoveri sono di venerdì in ospedale, io non sono un tecnico, non sono un medico, non so come funziona, ma immagino che delle notifiche debbano partire dagli ospedali alla prevenzione dell'ASL e immagino si debbano mettere in moto. Io non so dove è mancata qui l'informazione. Sicuramente non si può sostenere, se non si vuole sostenere il falso, che sono i comuni e l'azienda ad aver posticipato una chiusura. Lo abbiamo fatto senza nessuna informazione, abbiamo detto all'azienda di metterci totalmente a disposizione. A questo punto siamo noi, come autorità sanitarie locali, che vogliamo, noi sindaci, l'informazione più precisa e più puntuale su come si sono svolte le cose, perché a un mese di distanza, mentre l'indagine epidemiologica capisco sia più complessa, per quanto interessante sapere qual è l'alimento che può aver scatenato la tossinfezione, ma come si sono sviluppate le informazioni e come sono intervenute le autorità sanitarie, a un mese di distanza lo dobbiamo sapere senza diciamo mancanze di informazioni.
342-8104-111 numero WhatsApp per i vostri messaggi. Comunque, la vicenda delle tossinfezioni che hanno procurato i casi di salmonella, naturalmente una vicenda che ha fatto molto scalpore, come dicevamo, ed è stato molta preoccupazione comprensibilmente tra le famiglie. Ripercolliamola insieme con la collega di pianonotizie.it, Elena Andreini.
Il caso è scoppiato praticamente un po' più di un mese fa. E davvero, come hai detto te, un po' casualmente, un po' così, qualche caso, soprattutto Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, sembrava che ci fossero questi problemi in alcune scuole. Poi dopo si è scoperto che i casi di salmonella erano molti di più ed erano stati i bambini coinvolti molti e portati non solo al Meyer ma anche in altre strutture ospedaliere. Alcuni neppure ci sono arrivati, perché per fortuna si sono ripresi subito e così via. E cosa è successo? A quel punto è stata fatta un po' una sorta di CSI, nel senso di ricerca di quello che è di quello che erano le cause, e da lì è nato il polverone. Chi diceva pomodorini, chi diceva le verdure, chi un piatto della mensa del 24 di settembre scorso, chi invece diceva no, i casi sono già avvenuti, erano già presenti nel due giorni precedenti.
Ha dato un po' l'impressione e la percezione di una situazione fuori controllo, e questo ha preoccupato ulteriormente le famiglie, immagino.
Ha preoccupato le famiglie, che hanno chiesto, si sono proprio riunite in un comitato, stanno pensando di dare il via ad azioni legali.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
È arrivato un messaggio 342-8104-111 che ci dice, tira un po' le orecchie, ci dice: ieri in piazza Santa Maria Novella c'è stata una piccola manifestazione delle famiglie arcobaleno, si è sentita la mancanza di controradio. Dice Massimo: Massimo, noi siamo un po' biblici, no? Il settimo giorno si riposò, perché non è che abbiamo le energie per essere dappertutto sempre e comunque la domenica tendenzialmente. Comunque grazie, l'hai data tu la notizia, l'abbiamo fatta circolare. Credo che sulla vicenda delle famiglie arcobaleno non possiamo essere accusati di reticenze alcune, no? Le sentiamo spesso, parliamo spesso delle loro posizioni. La cronaca, il sindacato di polizia penitenziaria UILP rende noto che nel carcere di Prato Ladugaio un detenuto di 50 anni si è suicidato. Il 77esimo suicidio dell'anno nelle carceri italiane, il quarto alla Dogaia, questo quanto dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale, in una nota. 50 anni italiano, era in carcere per reati a grande riprovazione sociale e con fine pena fissata al 2030. Si è suicidato impiccandosi alla sua cella. A nulla sono valsi i soccorsi della polizia penitenziaria e dei sanitari. Stavolta l'aggressione a colpi di bastone è avvenuta in provincia di Pistoia, ma il copione è sempre lo stesso: operai pakistani che protestano per le condizioni di lavoro in una ditta cinese del settore tessile e per questo vengono aggrediti e picchiati. Il nuovo episodio, che segue l'aggressione notturna al picchetto di Seano in Carmignano, è stato denunciato questa mattina il servizio del corrispondente Giorgio Bernardini.
È successo di nuovo. Un operaio pakistano di 22 anni è stato medicato al pronto soccorso di Prato, per lui 7 giorni di prognosi dopo aver ricevuto una serie di bastonate che sarebbero collegate al fatto che proprio nelle scorse ore si era rivolto al sindacato Sud Cobas. Tala, questo il nome del lavoratore, sarebbe stato colpito stamane al volto e alle braccia dentro la fabbrica in cui lavora, la Vought International, azienda a conduzione cinese di Quarrata. Ieri Tala si era rivolto insieme ad altri colleghi al nostro sindacato, spiega una nota di Sud Cobas, denunciando turni di 12-14 ore al giorno, lavoro nero e abusi di ogni tipo da parte dell'azienda e del caporale che gestisce la forza lavoro in fabbrica. Sappiamo che sei stato al sindacato, gli sarebbe stato detto oggi appena arrivato in fabbrica, poi subito l'aggressione con bastoni di legno. L'azienda, che ha 3 unità produttive a Pistoia, è stata oggetto recentemente di un controllo da parte dell'ispettorato del lavoro, che aveva avuto modo di riscontrare diverse irregolarità. Lo sfruttamento in fabbrica, spiega ancora il sindacato che denuncia la nuova aggressione, è proseguito già dal giorno dopo il controllo, proprio come avveniva prima. Alle 16 è stato proclamato lo sciopero in tutti e 3 gli stabilimenti del pistoiese. Come è evidente, il fenomeno di proteste e di repressione delle manifestazioni di ribellione si estende oltre la provincia pratese. Il distretto del Pronto Moda ha infatti a Prato il suo cuore, ma si estende anche nelle province di Firenze e Pistoia. Tra l'8 e il 9 ottobre scorsi, lo ricordiamo, una spedizione punitiva aveva colpito 4 manifestanti in un picchetto dello stesso sindacato a Seano, frazione di Carmignano. Dall'episodio erano nati una corposa manifestazione pubblica e una presa di coscienza delle istituzioni, culminata nella richiesta del procuratore di Prato, Luca Tescaroli, di una procura antimafia collocata proprio in questa città.
Vediamo le questioni ambientali, un quadro con molte luci, qualche ombra, quello presentato oggi dall'ARPAT che ha illustrato l'annuario 2024, bene la balneazione dei mari, sufficienti fiumi con 3 eccezioni, bene i laghi, preoccupazioni invece per le acque di falda che presentano criticità dovute all'alternarsi di periodi siccitosi con periodi di forte piovosità, in lieve miglioramento la qualità dell'aria, seppur con qualche criticità nella zona fiorentina per biossido di azoto e nel comparto lucchese per le polveri sottili, ma l'approvazione 14 ottobre della nuova direttiva europea che stabilisce il rispetto di limiti significativamente più severi di quelli attuali entro il 2030, sia pure ancora leggermente più alti dei valori di riferimento dell'OMS, ci pone davanti a nuove sfide. Questo quanto dice, facendo il quadro generale, il direttore generale di ARPAT Piero Rubellini, lo abbiamo intervistato.
Le nostre coste, le nostre acque sono acque davvero in buona condizione. Ci sono comparti che denotano una situazione molto oscillante, come potrebbe essere la qualità delle acque superficiali, altre situazioni, come per dire quella della qualità dell'aria, che nonostante ci siano dei trend di miglioramento, uno dei comparti che sapete tra l'altro è l'infrazione europea, è quello fiorentino rispetto agli ossidi di azoto. Tutto questo però purtroppo sta subendo fortemente l'influsso del cambiamento climatico, che gli stessi quantitativi di pioggia prima piovevano una stagione, adesso piovono in un mese, è pazzesco. E quindi purtroppo il comparto della qualità dell'aria, seppur, ripeto, con delle tendenze al miglioramento, ancora soffre di una non buonissima situazione. Le falde sono molto meno ricaricate di quanto erano in passato, infatti la siccità e l'alluvione sono le due facce della stessa medaglia, perché le piogge sono talmente rapide che non ce la fanno a infiltrare, ma se ne vanno direttamente nei corsi d'acqua provocando piene e frane. Le falde si concentrano e magari anche inquinanti che erano fossili e se ne stavano negli spessori più profondi degli acquiferi e magari risalivano agli anni 60, quando ancora la nostra normativa sugli inquinamenti era in embrione, adesso pompandoli li ritiriamo fuori e quindi troviamo un peggioramento della qualità delle acque che possiamo utilizzare.
È un anno dopo l'alluvione della Piana che colpì nella notte del 2 novembre molti comuni tra Campi e Montemullo. La situazione rimane difficile, c'è ancora, pensate, chi aspetti ristori e gli interventi di messa in sicurezza, mentre continua il rincaro delle polizze assicurative. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Questi ristori, o meglio, questi immediati sostegni, in molti casi non sono arrivati, non sono certamente stati immediati e non sono neanche dei sostegni veri e propri.
È trascorso un anno, eppure rimangono in essere tutte le condizioni per che la tragedia si ripeta. Un anno dopo l'alluvione della Piana, gli abitanti dei comuni devastati dalla pioggia del 2 novembre aspettano ancora. Non a caso si sono costituiti in comitati quasi da subito e oggi per prima cosa parlano dello scorso 8 settembre, quando si sono ritrovati a vivere una situazione quasi analoga. Quando piove corrono sui ponti, anche di notte. È rimasto il trauma e il trauma si è calcificato nella burocrazia, negli scaricabarile, nel taglio dei fondi da parte del governo. Aziende dei cittadini comuni aspettano ancora i ristori che dovevano essere immediati. In tanti raccontano di un anno trascorso a compilare i moduli. Molti lavori di messa in sicurezza non sono finiti o non sono neanche iniziati. Emblematico il caso del torrente Bagnolo a Montemurlo. A vederlo fa impressione, si è praticamente alzato a livello della strada e per vederlo esondare basterà poco. I comuni si sono mossi in modo diverso, i cittadini di alcune zone si sono sentiti esclusi dal dibattito pubblico sul cosa fare, mentre le assicurazioni vanno a nozze con tutti i rincari del caso e sembrano le uniche ad aver capito che un anno fa non è successo niente di straordinario, ma qualcosa che oggi è diventato ordinario e nell'agenda politica continua a mancare la presa d'atto che il disastro climatico è già qui.
Ritornano i mercoledì da Salmoni. Fino all'11 dicembre a Spam, Porcari. 8 serate per 24 eventi di musica, danza, poesia, teatro contemporaneo con oltre 70 artisti da tutto il mondo. Dalle 19.30, dopo un piatto vegetariano offerto dalla casa, performances, readings, spettacoli, concerti e dal 22 Dance Club sulle travolgenti improvvisazioni della Enga Zibao Dance Orchestra. Ingresso 10 euro. Posti limitati, indispensabile prenotazione. Per informazioni aldesweb.org.
Un ictus distrugge 2 milioni di cellule cerebrali al minuto. C'è solo un modo per arrivare in tempo in ospedale, salvare la vita e ridurre al minimo i danni subiti: chiamare l'112. Se improvvisamente compaiono uno o più di questi sintomi, bocca storta, braccio o gamba debole, difficoltà nel parlare, nella vista, forte mal di testa spesso accompagnato da nausea, vomito e perdita di coscienza, non aspettare. Chiama subito l'112. Pochi minuti valgono una vita. www.regione.toscana.it/ictus.
Contro Radio.
Aboliamo i CPR, questa è la discussione che si sta riproponendo dopo quanto affermato dalla prefetta di Firenze, che vuole la realizzazione di un centro per la permanenza e il rimpatrio anche in Toscana. Abbiamo ribadito in tutte le lingue del mondo che i CPR sono strutture di detenzione dove i diritti umani vengono calpestati. Tentare di imporli in Toscana, una terra che ha scelto un sistema di accoglienza diffusa ed umana, è un errore, perché il modello toscano funziona. Questo quanto dichiara il segretario del Partito Democratico Toscano Emiliano Fossi, commentando l'intervista su Repubblica alla prefetta Francesca Ferrandino, che parla appunto dei CPR nella nostra regione. Sentiamo Fossi.
Ma noi l'abbiamo detto più volte, quindi abbiamo semplicemente ribadito quella della nostra posizione da sempre, cioè la contrarietà a questi centri, che sono centri di detenzione dove di fatto vengono negati i più basilari diritti delle persone. Quindi abbiamo ribadito anche quando è uscito, dopo un'intervista della prefetta di Firenze, l'idea di un CPR nella nostra regione. Quindi siamo stati coerenti con quello che abbiamo sempre detto, perché appunto sono luoghi non solo inospitali, ma sono luoghi disumani.
Quale alternativa voi proponete?
Ma intanto noi dobbiamo partire dalle fondamenta, perché quello che pensiamo è che la destra rilanci ciclicamente i CPR o strutture o strumenti simili perché sono in difficoltà. Allora hanno promesso che avrebbero saputo governare il tema dei migranti e quindi delle politiche d'accoglienza, invece c'è il fallimento totale, come lo dimostra la decente vicenda del centro in Albania e come lo dimostrano tutti i diversivi che hanno fatto. Quindi ora ne tirano fuori il CPR, che dopo appunto queste parole la destra ha fatto la ola e quindi ha ripreso in mano questo tema, perché secondo me, secondo noi, non hanno la capacità di governare il processo e appunto si stanno dimostrando incapaci e fallimentari. Secondo noi bisogna ripartire dalle basi, da modificare la legge di fatto sul tema dell'immigrazione, dell'accoglienza e della Bossi-Fini e da lì ripartire, e non immaginare l'accoglienza in grandi centri che poi sono centri di detenzione, ma far prevalere il modello che è quello della Toscana, che ha sempre privilegiato l'accoglienza diffusa, e cioè l'accoglienza in piccoli centri che sappiano integrarsi nelle comunità e che sono stati caratterizzati da un percorso virtuoso, da un rapporto virtuoso tra autorità locali, quindi i sindaci, gli amministratori locali, la prefettura e la regione. Questa è l'alternativa che noi nella regione toscana abbiamo sempre portato avanti e che ha sempre funzionato, quindi non si capisce perché qui da noi si debbano costruire strutture di quel genere ipercostose che soprattutto appunto negano i diritti basilari delle persone.
A poco più di un mese dall'inizio della percorrenza della VAX, la variante al centro storico della tranvia, l'estensione della T2, che come sapete allungherà il suo percorso fino a Piazza San Marco e per cui sono in corso i test finali pre-collaudo, la giunta di Palazzo Vecchio ha approvato una delibera che riguarda la prossima linea della tranvia, la 3.2.1, cioè nella tratta Libertà Bagnaripoli, e la delibera prevede che sul percorso ci saranno pali, ma più snelli il servizio di Viola Giacalone.
La decisione del comune è quella di avere dei pali, ma più snelli. Come riporta la stampa locale, su diversi tratti la nuova linea non avrà pali e catenaria perché viaggerà a batteria. Dall'inizio di Viale Matteotti fino a Viale Giovine Italia, ad esempio, e poi ancora dal ponte a Verrazzano fino alla fermata all'inizio di Viale Europa. Però da Giovine Italia e lungo tutto Lungarno Colombo e poi dal Viale Europa e fino al capolinea di Bagnaripoli i pali ci saranno, anche per consentire la ricarica delle batterie sui tram. Saranno però meno ingombranti, con un diametro di 27 centimetri invece di 37, saranno in acciaio invece che in ghisa. Una svolta per quanto riguarda l'impatto visivo, tema che ha fatto molto discutere in questi anni. Basti pensare al caso della stazione, dove da tempo Palazzo Vecchio ha promesso uno sfoltimento della palificazione. Parlando invece della VAX, la nuova variante al centro storico, potrebbe entrare in funzione il 15 dicembre, ma la sindaca Funaro spinge per l'8 dicembre. Sarà di fatto un prolungamento della T2, la linea dell'aeroporto, che passerà da 13 a 21 fermate, comprese Valfonda e Fortezza, già attive per la T1, con una percorrenza totale tra Peretola e Piazza San Marco che si aggirerà intorno ai 32-33 minuti. Un anello di 2,5 chilometri per avvicinare al centro storico dopo l'addio alla fermata prevista per il Duomo. Dall'aeroporto si potrà arrivare quindi direttamente a San Marco in poco più di mezz'ora, ma non da Careggi o da Scandicci. Le fermate Valfonda e Fortezza diventeranno in quei casi in nuovi hub di interscambio.
A partire dal 30 ottobre sarà possibile iscriversi a Libernauta, progetto giunto alla 24ª edizione, promosso dal Comune di Scandicci e da quello di Firenze, pensato per riscoprire il piacere della lettura in una fascia d'età tra i 14 e i 19 anni. I ragazzi che aderiranno singolarmente o in gruppo dovranno recensire 2 tra i 15 libri scelti da un comitato scientifico composto da docenti, bibliotecari e giornalisti. Sentiamo l'assessore del Comune di Scandicci, Fiorenza Poli, e Ilaria Tagliaferri, direttrice della rivista Liber.
E come Comune di Scandicci davvero crediamo nel valore della lettura nei giovani, nella lettura inclusiva. Ho sbirciato quelle che sono le scelte del comitato scientifico e noto con piacere che anche quest'anno l'attenzione è rivolta davvero a tutti in maniera inclusiva, in maniera accessibile, con testi in alta leggibilità, con tanti generi letterari. Come comune ci spenderemo sempre affinché questo progetto si mantenga giovane nonostante appunto sia giunto alla sua 24esima edizione.
C'è sempre molta molta attenzione per la contemporaneità, perché siamo molto convinti che i ragazzi siano attratti da letture che parlano del mondo di oggi e di loro, quindi personaggi nei quali anche possono immedesimarsi e ritrovarsi. Le tematiche spesso sono anche tematiche complesse, perché si parla anche della loro interiorità, delle loro difficoltà a relazionarsi col mondo e con gli altri, si parla di lutti, si parla di perdite, si parla di genere, per cui ci sono anche tanti temi complessi e delicati che però affrontati, vissuti, incontrati attraverso le storie, siamo certi daranno grandi risultati. La recensione nella categoria singoli che vincerà verrà pubblicata dalla rivista Liber, che è la rivista appunto che io guido, e come gruppo si possono fare appunto recensioni e in vari modi, con varie modalità, non soltanto nella maniera tradizionale scritta, ma a breve vi spiegheremo come ricalchiamo le orme degli anni passati, per cui ci aspettiamo lavori di ogni genere.
Nasce il progetto Quadrante per orientare gli studenti nelle scelte del proprio futuro. La Fondazione Cassa Risparmio Firenze e Giunti Psicometrics con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Progetto Chiave della Città hanno presentato oggi il progetto alle scuole primarie e secondarie di Firenze, Arezzo e Grosseto. Buonasera Chiara Mannoni, responsabile del settore educazione, istruzione e formazione di Fondazione Cassa Risparmio Firenze. L'ho detto tutto senza errori. Allora Mannoni, di cosa si tratta?
Allora, si tratta di un progetto che abbiamo avviato ormai 2 anni fa, quindi è stato un duro lavoro di mettere assieme l'impianto scientifico impeccabile di Giunti con un mondo in cambiamento molto veloce, quindi riuscire ad adattare il modello chiaramente alle trasformazioni che caratterizzano questo momento storico. Sono chiaramente una batteria di test modulati e curvati dalla primaria alla secondaria di primo e secondo livello, e servono un po' a approfondire le proprie conoscenze e soprattutto attitudini personali. Quindi rispetto a un mondo che è devastato da marea di informazioni, questo approccio tende e stimola gli studenti e anche gli insegnanti a stare e a riflettere sulle proprie inclinazioni e sulle proprie attitudini. Quindi meno informazioni e più pensiero.
Questo sarebbe un bello slogan in generale per la società. È un tema naturalmente fondamentale, no? Per un'istituzione come la Fondazione Cassa Risparmio di Firenze, che bada molto alle giovani generazioni, al loro futuro, a quello che potranno fare in termini anche di creatività, di partecipazione poi allo sviluppo della società e dell'economia locale.
Assolutamente, oltretutto è uno strumento che è ancillare chiaramente alle tante attività che già la scuola porta avanti e che la stessa Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze porta avanti, perché accanto a questa iniziativa abbiamo tante altre come Spark sull'orientamento alle scienze, il campus della sostenibilità sul pensiero critico e il design thinking, il portale ragazzi con il Comune di Firenze che potenzia tutta una serie di aree disciplinari in profonda evoluzione delle competenze linguistiche, quindi dalla lingua di nuovo sulle competenze scientifiche, biomediche. Quindi è un, tra virgolette, è l'ennesimo strumento che la Fondazione ha creato per accompagnare gli studenti in un'attività orientativa che deve iniziare fin dalle elementari. Tanto che per elementari ci sono tutta una serie di narrazioni e di storie che servono a sviluppare pensiero critico, il problem solving, che pongono situazioni di realtà. Quindi piano piano accompagnarli in questa crescita.
Allora, noi ricordiamo semplicemente che possono aderire a Quadrante tutte le scuole primarie, secondarie, primo e secondo grado della provincia di Firenze, Arezzo e Grosseto, semplicemente registrandosi al portale del progetto, cioè www.progettoquadrante.it. Salutiamo e ringraziamo Chiara Mannoni, responsabile settore educazione, istruzione e formazione, Fondazione Cassa Risparmio Firenze. Buonasera.
Perfetto, grazie, buonasera.
I maestri del giornalismo raccontati al VSE da giornalisti e scrittori. Da ottobre a dicembre 6 appuntamenti ad ingresso libero presso la Sala Ferri in Palazzo Strozzi a Firenze. Martedì 29 alle 17.30 Tiziano Terzani, un omaggio a 20 anni dalla sua morte, con Angela Terzani Staud e il suo L'età dell'entusiasmo, La mia vita con Tiziano, e con Jacopo Storni e il suo Tiziano Terzani mi disse, in dialogo con Raffaele Palumbo. Info e programma completo vse.it. La scuola di teatro Intercity dà inizio ai nuovi corsi con due prove gratuite. Martedì 29 ottobre dalle 20.30 nella sede storica al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino e dopo il grande successo dell'anno scorso nella nuova sede a Firenze presso l'SMS di Rifredi. Mercoledì 30 ottobre dalle 20.30. Prenotazione obbligatoria. Scrivi a info@teatrodellalimonaia.it.
Il potere d'acquisto logora chi non ce l'ha. Spici GL Toscana ti invita alla mobilitazione di giovedì 31 ottobre contro la legge di bilancio 2025. Tanti ospiti per parlare di salari, pensioni e iniquità sociale. Sergio Cofferati, Massimo Giannini, Sara Funaro, Daniela Morozzi in dialogo con Pierluigi Bersani, il segretario nazionale di Spici GL Stefano Landini e molti altri. Mobilitazione di Spici GL Toscana, 31 ottobre, ore 9.30. Mandela Forum di Firenze. Info spicgltoscana.it.
Controradio.